Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Cari amici, nuovo appuntamento di Storie di periferia. La storia che vi raccontiamo oggi ha per protagoniste due persone ed è iniziata 40 anni fa. In collegamento telefonico abbiamo Franco Santi e Cesare Agostini. Ben trovati.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, io saluto tutti gli ascoltatori e sono contento di poter raccontare la nostra storia.
Cesare, comincio proprio da lei. Avvocato civilista, oggi in pensione, voi avete riportato alla luce un'antichissima strada romana. Dove si trova oggi questa strada?
Ecco, questa strada è una strada consolare e che partiva da Bologna e arrivava da Arezzo. Quindi si ricollegava poi a Arezzo con la Cassia già esistente per Roma. Questa è la strada che noi abbiamo cercato.
Signor Franco, invece lei è un artigiano in pensione e 40 anni fa, come ha detto Cesare, avete iniziato la ricerca di questa antica strada romana. Questo era un pensiero che l'ha accompagnata fin dalla sua infanzia, perché fin da piccolo suo nonno le raccontava a mo' di favola dell'esistenza di questa strada, giusto?
Giusto. Allora, negli anni 30, 37-38, imperversò un'epidemia di pertosse nella mia borgata. È una borgata alle pendici del Monte Bastione, dove abbiamo trovato i primi reperti. Quindi quel bastione mi è tanto caro, perché venne un dottorino e ci disse: ma voi che state qui vicino alla cima così, portate il ragazzo su, perché io non ho mezzi per questa malattia, portatelo all'aria buona su in cima al bastone. E il nonno mi portava su raccontandomi tutte delle storie, delle favole. E poi, arrivati sulla cima del bastione, diceva: vedi, qui c'è una fortezza. E infatti c'è un castelliere ligure celtico. E voi nel 1900 abbiamo messo su una gran croce qui. E da qui, vedi giù, si vede la Madonna di San Luca, il colle della guardia. Adesso non si vede più. Ecco, poi scendendo giù, sul versante di ovest, mi disse: vedi, qui passa una via romana. Ma romana dove andava, nonno, sta strada? Andava a Roma. Hanno sempre detto che passava di qui il mio nonno, che il mio nonno poi ancora raccontava dal nonno, perché noi siamo una famiglia che siamo sempre vissuti lì a memoria di Roma.
Quindi, signor Cesare, voi siete cresciuti avendo nella mente tutte le storie che vi raccontavano i vostri nonni, i vostri padri, su questa mitica strada romana che passava nei boschi vicino al vostro paese, la vostra casa, perché diciamolo, voi siete nativi, vi trovate...
Castel dell'Alpi è una frazione di San Benedetto Val di Sambro, vicino al passo della Futa.
Al passo della Futa. Quindi avete sempre avuto in mente l'idea e siete cresciuti con l'idea della ricerca di questa strada. Siete tra l'altro amici di vecchia data, perché appunto frequentavate gli stessi luoghi. Quando avete deciso di iniziare a cercare questa strada?
Ecco, guardi, a questo punto le dico che abbiamo deciso di cercarla quando Franco Santi, per ragioni di lavoro, ha occasionalmente rinvenuto una moneta.
Ecco, Franco, Cesare parlava di questo ritrovamento di un'antica moneta. Mi racconta proprio il giorno in cui ha fatto questo straordinario ritrovamento. Lei, come dicevamo, è un artigiano, realizzava proprio caminetti e quindi andava nei boschi alla ricerca delle cave di pietra per spaccare le pietre e per il suo lavoro.
Io avevo proprio una cava, che quando mi occorreva un pezzo di sasso particolare andavo a levarlo, ecco. Ma la moneta, c'è qualcosa di magico, la moneta me l'ha donata il bastione. C'è la voce di mio nonno che ha detto: questa moneta ti deve stimolare ad andare a cercare quella strada che ti indicavo. Allora io cosa ho fatto? Trovando questa moneta, l'ho pulita un po'.
Ma mi racconti proprio dove l'ha trovata, non ci tolga questa curiosità.
Le cave in questo posto sono dei gran banchi di arenaria, dei gran tavolieri di arenaria, che sono rotti, hanno delle spaccature, si sono rotti. Allora dentro a una di queste spaccature il viandante, il soldato, il legionario, gli è caduta questa moneta, è andata dentro questa fessura, era irrecuperabile, si è recuperata quando io ho levato il sasso. Uh-huh. Allora, prendendo sulla moneta e pulendola un po', non c'erano dubbi, c'era scritto Roma, dalla parte o dall'altra parte c'era la lupa con i gemelli, poi è andato il caso che al bar l'ho preso fuori di tasca con altri soldi per pagare il caffè e c'era sta moneta, l'avevo messa in tasca e Cesare gliel'ho fatto vedere. Ma dice Roma, è di Roma, c'è duri poca fatica, c'è scritto Roma sopra. Allora dove l'hai trovata? Lassù te la cava, che era dei voi sassi. Allora lassù c'è la via romana sicura, andiamo a cercarla. E siamo partiti decisi col piccone e il badile di trovare, che magari si fosse trovato in un giorno o due, perché non avevamo tempo. E invece si è protratta purtroppo per la prima ricerca per 2 anni prima di trovare il primo rinvenimento.
Cesare, voi avete ritrovato quindi questa moneta romana e avete deciso di avventurarvi in questa impresa per nulla facile, perché diciamolo, ci avevano provato molti altri a cercare questa strada senza successo, anche persone forse più accreditate di voi, perché erano storici, archeologi, la cercavano dal 1700.
Esatto, la cercavano, però loro la cercavano sulla base di documentazione antica e sulla base del ragionamento, ma non erano mai andati a cercarla materialmente questa strada, perché non avevano ancora individuato su quale crinale poteva passare, per cui la loro ricerca era solo una ricerca a tavolino. Ma ritorniamo al rinvenimento della moneta. Siccome noi poi quando ci siamo dedicati a questa ricerca, nelle stagioni invernali abbiamo studiato le strade romane, la storia eccetera, e abbiamo appunto saputo che le strade romane extraurbane non erano pavimentate, i romani non le pavimentavano, però nei luoghi impervi e fangosi i romani anche le strade extraurbane le pavimentavano. Allora, avendo trovato una moneta in una cava di arenaria dove si prelevano i sassi, non essendoci costruzioni romane nei dintorni, abbiamo presunto che le avessero utilizzate per costruire il pavimento vero e proprio, e questo ci ha dato la speranza di trovare qualche resto della strada, proprio perché era una cosa importante, esistente sottoterra, e quindi noi l'abbiamo cercata con la convinzione di trovare un pavimento. Questo è il ragionamento che ci ha indotto a iniziare le ricerche e a proseguirle, anche quando ai primi anni non l'abbiamo trovata.
Sì, viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore.
Storie di periferia, stiamo raccontando la straordinaria impresa di due amici che hanno riportato alla luce un'antica strada romana.
Quel gran genio del mio amico.
Ci sono voluti, signor Cesare, 2 anni se non sbaglio. Voi siete andati per 2 anni sui monti, nei boschi a scavare e tornavate a casa senza aver ritrovato niente. Se lo ricorda il giorno in cui finalmente avete gridato evviva, l'abbiamo trovata.
Ecco, per questi 2 anni nelle stagioni estive noi abbiamo fatto ricerche inutili facendo sondaggi qua e là, ma sempre su una logica crinale. Quindi noi siamo stati a fare la ricerca sulla cresta della montagna, perché i romani seguivano le creste, questa che è una cresta rettilinea e comoda per costruire una strada. E allora noi abbiamo cercato praticamente per 2 anni in una zona relativamente piccola, ma sa, se si sbaglia di 2 metri non si trova. E quindi noi eravamo in zona giusta, però ci abbiamo messo 2 anni a intercettare il primo metro di pavimento. E questa è stata la giornata storica del 25 agosto 1979, dove abbiamo riportato alla luce un primo pezzo di basolato, cercando di scavare in modo ortogonale rispetto alla direzione della strada per vedere che larghezza questa strada trovata aveva. Perché? Perché le 12 tavole del 450 avanti Cristo avevano stabilito al punto 7 che le strade dovevano essere larghe 8 piedi. 8 piedi romani corrispondono a 2,38 metri esattamente. Allora noi avevamo l'ansia di vedere se questa strada era larga più di 2,38 e infatti era più di 2,40, quindi per noi avevamo avuto la conferma che si trattava di una strada costruita dai romani.
Ma questo a che profondità si trovava? Si trova era questa strada? 60,
era circa 60 centimetri, perché tenga conto che
sottoterra?
Sottoterra 60 centimetri, con il bosco sopra di faggi, quindi abbiamo dovuto anche tagliare delle felci, insomma il bosco era fitto. E tenga conto che essendo in crinale, la sedimentazione di 60 centimetri è moltissimo, perché sul crinale i venti portano a valle la polvere, le foglie, per cui 60 centimetri stava a indicare millenni di sedimentazione.
Signor Franco, come sono state queste giornate in cui andavate sui monti, nel bosco, a scavare, dove passavate intere giornate? Me le racconta. Voi portavate soltanto piccone e badile?
No, i nostri attrezzi però erano piccolissimi. Sono quegli attrezzi che sono in dotazione ai militari. Un bel paletto robusto e un picconcino anche quello molto robusto. Perché noi facevamo dei buchetti, perché noi facendo un buco avevamo la speranza di trovare un sasso più giù, magari 40-50 centimetri, tanto fare un buco grande che un buco piccolo, basta arrivare al sasso. Però il più delle volte abbiamo trovato il sasso. Allora bisognava allargarsi per capire se ce n'era un altro vicino, perché una rondine non fa primavera, per citare una frase fatta. E più delle volte c'è un sasso solo e basta. E quindi le ore si erano passate, ci vuole 2 ore a tornare a casa, 2 ore di cammino andare, quindi fatto un buco era già finita la giornata, si tornava a casa delusi ma non scoraggiati di non trovarla. Ecco, poi siamo a volte, guardi, voglio raccontare questo, siamo partiti da Fondovalle con una giornata splendida di marzo e siamo arrivati su dove suonavamo la strada che c'era 20 centimetri di neve e siamo tornati via senza fermarsi per niente.
Cesare, perché è così importante questa strada? Qual è la portata storica del vostro ritrovamento?
Questa strada non è stata rapinata della sua pavimentazione, è rimasta intatta ed è rimasta coperta dalle sedimentazioni delle foglie eccetera, per cui noi abbiamo avuto la fortuna di ritrovare nel punto di valico tratti di basolato ancora perfettamente intatti, che sono quelli, come ha detto il professor Ruggeri dell'Università La Sapienza di Roma, sono importantissimi perché sono i basolati posati dalle legioni romane nel 187, perché non sono mai stati rifatti, come invece capita nelle strade consolari più importanti, tipo Appia, Aurelia, la Flaminia del Passo del Furlo, eccetera. Questa è l'importanza storica di questa strada. Quindi, avendo avuto conferma dell'importanza storica, noi ci siamo ancora maggiormente interessati a questa scoperta e fortunatamente, andando avanti sull'allineamento delle prime scoperte, ne abbiamo trovati tratti per 11 chilometri.
Era una strada militare?
una strada militare per lo spostamento di legioni dall'Italia centrale all'Italia settentrionale.
Signor Franco, in 20 anni quindi di scavi avete riportato alla luce 11 chilometri di questa strada dimenticata per secoli. Siete riusciti appunto a datarla meglio? Parliamo di quanti anni fa?
No, questa è stata costruita nel 187 avanti Cristo,
non ci sono dubbi al riguardo, quindi parliamo di 2204 anni fa, anno più, anno meno.
Ci sono tante cose che lasciano c'è la prova che è stata costruita dal console Flaminio. Il console Flaminio, un console, rimane in carica un anno solo, quindi lui, in quell'anno lì, ha avuto l'ordine dal Senato di costruire la strada, e l'ha costruita, perché sicuramente aveva 10.000 uomini e si fa presto con 10.000 uomini a fare una strada.
Signor Franco, mi dica una cosa, ma le vostre famiglie cosa vi dicevano quando voi partivate per queste spedizioni?
Ci sono degli episodi anche un po' grotteschi, perché per esempio abbiamo trovato le armi dei Liguri. Sa come erano le armi dei Liguri?
No.
Erano dei ciottoli di fiume che tiravano con le fionde. No, ma era un'arma terribile, perché un ciottolo che è 2 o 3 etti tirato con una fionda, se ti prende ti ammazza. Però arrivare a casa che nella giacotta, nelle tasche abbiamo 3-4 sassi, ciottoli di fiume lì, abbiamo fatto un gran ritrovamento. Sì, la moglie si guarda in giro come dice: mio marito è giù di testa. Invece per noi avevano una gran importanza.
Signor Cesare, e la sua famiglia?
Le dico, prima della prima scoperta erano molto arrabbiate le mogli, perché consideravano una pura perdita di tempo, e noi abbandonavamo, era periodo di vacanza, così abbandonavamo i bambini, così preferivamo andare nei boschi. Quando abbiamo trovato il primo pezzo e abbiamo potuto dimostrare alle famiglie che c'era la strada, allora hanno accettato più benevolmente questa perdita di tempo, come loro consideravano, e quindi hanno sopportato, ecco, il verbo più esatto è sopportare, più che condividere, hanno sopportato la nostra passione per tutti i 30-40 anni.
Ma oggi queste storie, immagino che voi le raccontiate a ragazzi, a persone più giovani, non so se avete nipoti, che cosa vi dicono?
Ascolti, no, adesso i nipoti, guardi, la gioventù è entusiasta di questa scoperta, perché quando li porta alla Piana degli Orsi è una cosa incredibile, guardi. Adesso le autorità ufficiali non ne vogliono prendere atto, però è una cosa meravigliosa, perché io leggevo l'arte di costruire presso gli umani Vitruvio, che cita una fornace, e ha trovato una fornace e la misura, dice dove è tutto. Alla Piana degli Orsi ce ne sono 6 fornaci a calci, una cosa incredibile. Le autorità ne dovrebbero prendere atto, perché è un impianto unico in Europa, non ce n'è un altro così.
Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire, domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore, e guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi tanto difficile morire, e stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni.
Emozioni, passione, forza di volontà, costanza, amicizia sono solo alcune delle parole che mi vengono in mente per raccontare questa storia di periferia che ha per protagonisti Cesare Agostini e Franco Santi. Signor Cesare, che cosa ha significato per lei ritrovare la Flaminia Militare, questa antica strada romana?
Guardi, le dico, è stata la passione, Franco Santi ed io abbiamo dedicato la vita. Lei consideri che dagli anni 40 io e lui 46 fino ad oggi sono passati 40 anni, noi le ore libere le abbiamo dedicate alla ricerca. Perché? Perché volevamo, come ha detto Franco, avere la prova delle favole raccontate dai nostri antenati. Tant'è vero che nell'ultimo libro scritto, abbiamo scritto tre libri, nell'ultimo abbiamo dedicato proprio ai nostri antenati il libro. Ecco, quindi questa era la nostra passione, potere riportare alla luce il ricordo degli antenati.
Signor Franco, e per lei che emozione è stata ritrovare questo tesoro, possiamo definirlo così?
Ascolti, io le dico la verità, devo essere sincero. Io ho trovato il primo pezzo, ho detto: caro nonno, avevi ragione, la strada passava di qui e qui c'è. Ho trovato la prova che eri sincero. Avrei richiuso tutto, ho preso il mio trestino, ho cominciato a buttare la terra sopra per chiudere, finito, perché io, il mio scopo era finito, cioè volevo dar ragione che non era sincero. A questo punto c'è stato l'amico Agostini che è intervenuto, abbiamo fatto un'altra vita, ma abbiamo proseguito per altri 30 anni e passa a cercare questa strada.
E per la precisione sono 40 anni che vi dedicate a questa antica via di comunicazione romana. Purtroppo corre il rischio di essere di nuovo sommersa dalla natura e dal tempo se non si corre ai ripari, perché al momento se ne occupano solo i volontari di tenerla pulita.
Esatto, per fortuna la Lega Ambiente, l'associazione benemerita che difende la natura, ha preso a cuore questi basolati. Puliscono in maggio tutti i pezzi in modo che coloro che attraversano l'Appennino possano vederli, perché se no sono coperti dalle foglie d'inverno, capito? Quindi per fortuna la Lega Ambiente ha preso al cuore questo, e la Lega Ambiente ha anche messo i cartelli indicatori illustrativi, le bacheche illustrative, organizza passeggiate guidate. Insomma, per fortuna, data la nostra età che abbiamo abbandonato l'attività fisica sul territorio, perché abbiamo oltre 80 anni, io 80 e il mio amico ben di più, non abbiamo la forza fisica di fare quello che facevamo fino a 8-10 anni fa.
So che organizzate ogni anno anche delle visite, delle giornate in cui portate i giovanissimi per renderli partecipi della storia, quella con la S maiuscola, e della passione che ha animato tutta la vostra vita. Io
spero di lasciare in eredità questa passione. È un'eredità che costa, perché non dà nessun reddito e costa in senso passivo. Noi abbiamo speso molti soldi per fare le nostre pubblicazioni, perché quando andavamo alla casa editrice dice: voi chi siete? Noi siamo così così. Ah, dice, ma allora dovete pagare voi la stampa del libro. Non avevamo un nome di richiamo
da
spendere, capito? Per cui
certo,
la stampa dei nostri tre libri ce la siamo pagata noi. Questo è il risultato della cultura italiana. Vabbè, comunque siamo contenti. Ecco, io mi auguro che voi riusciate a fare i portavoci di questo nostro desiderio, sensibilizzare le autorità per lasciare che questa strada non ritorni coperta per sempre. Almeno però ci sono i nostri libri che illustrano le fotografie e i luoghi. Speriamo bene.
E Storie di Periferia termina qui. Io ringrazio Cesare Agostini e Franco Santi per averci reso partecipi della loro lunga avventura nella ricerca di questa antica strada romana, la Flaminia Militare. Grazie davvero.
Grazie a voi, grazie alla vostra radio.
E grazie a lei, signor Franco.
No, ringraziamo noi. A saluto, signora.
A presto.